Allora, Apocalisse 9, facciamo una piccola preghiera perché ne ho bisogno. Grazie Signore per la Tua parola, per l'opera che la Tua parola fa in noi. Grazie per il Tuo amore che hai dimostrato sulla croce nel Tuo Figlio Gesù Cristo, dandolo per tutti noi. E noi siamo grati questa mattina, Signore. Per merito di Gesù Cristo, Signore, noi saremo degni di scampare tutte queste cose che accadranno su questo mondo, Signore. Ma fai che questi passi in Apocalisse non possano spaventarci, ma provocarci, Signore, di portare la buona novella, Signore, a più persone possibile. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi in capitolo 9 non è che le cose migliorano tanto di capitolo 8. Due settimane fa abbiamo visto fino alla quarta tromba, e per un po' ricordarci, leggiamo versetto 13 in capitolo 8. Poi vidi udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa dei altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. E avevamo già visto la devastazione: un terzo delle piante, un terzo delle acque, un quarto dell'umanità è già stato ucciso in queste catastrofi, questi giudizi mondiali che stanno accadendo sulla terra. E poi l'angelo dice, guarda, in poche parole, guarda che fino adesso non è successo ancora niente in confronto a quello che deve accadere. E quindi vediamo la quinta tromba, versetto 1, poi suonò la tromba il quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace. Il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo, e da quel fumo uscirono sulla terra dei locuste, a cui fu dato il potere simile a quello dei scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sul fronte. Chi aveva questo sigillo sul fronte? Qualcuno si ricorda? Esatto, il 144.000, 12.000 da ogni tribù della nazione di Israele. Noi abbiamo il sigillo di Dio. Paolo dice in Efesini che Dio ci ha sigillato con lo Spirito Santo. Siete contenti? Perché qui dice che chi non ha il sigillo di Dio, guai. E anche in questo, anche se la Chiesa è già stata rapita e in cielo col Signore, anche il popolo di Dio durante la grande tribolazione viene protetto, il popolo di Israele, questi 144.000. E viene dato ordine di non toccare né le piante, tutta la vegetazione. Quindi non sono locusti come locusti che noi conosciamo, anche perché dice che hanno un pungiglione come un scorpione. E avete mai visto una cavaletta che ha avuto un pungiglione? No, hanno quelle cose sulle gambe che ti aggraffiano un po', ma non, questo dice che hanno un pungiglione come scorpione, e pungono gli uomini e provoca un dolore come un scorpione. Non sono mai stato morso da un scorpione, non ci voglio neanche provare. Sicuramente è una cosa molto dolorosa. Prima vogliamo vedere questo angelo che è scritto. Viene dato le chiavi di aprire questo abisso da cui escono queste locuste con il pungiglione come un scorpione. Versetto 1, poi suona la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra. Questo ti ricorda qualche versetto nella Bibbia? C'è un versetto nel Vangelo che è quasi lo stesso linguaggio. Giriamo in Luca capitolo 10, Vangelo di Luca capitolo 10, dove Gesù descrive, io credo, questo avvenimento. Nel Vangelo di Luca cominciamo in versetto 17. All'inizio di capitolo 10 Gesù aveva mandato i 70 discepoli fuori col potere di guarire, di scacciare i demoni, di proclamare il Vangelo. E in versetto 17 vediamo che loro tornano dopo questa missione. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Quindi abbiamo potenza, Signore, abbiamo potere sul diavolo. Ed egli disse a loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore, simile a un stelle. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi loro erano tutti contenti, andavano fuori, proclamavano il Vangelo, imponevano le mani, guarivano i malati, scacciavano i demoni e tornavano a Gesù: siamo contenti, abbiamo potere, abbiamo potenza. E Gesù non ha detto: congratulazione, avete fatto bene. È un po' strano la risposta del Signore, no? Avete mai pensato come mai il Signore ha risposto così? Secondo voi perché il Signore ha risposto in questo modo, alla loro allegria? Mario ha detto umiltà, e secondo me questo è un po' una parte della risposta. Perché anche Satana, se leggiamo in Ezechiele e altri passi della parola di Dio, dice che lui si era inorgoglito. E Satana disse a se stesso: io salirò, io diventerò come l'Altissimo. La caduta di Satana era il suo orgoglio, e la caduta nostra sarà il nostro orgoglio. Ci sono principi spirituali. L'orgoglio porta noi a cadere. L'umiltà ci porta a salire. Completamente contrario a questo mondo. No? In questo mondo, nel mondo del business, no? Uno dà gomitate ai colleghi, l'orgoglio, sai, io ho fatto tutto per mio potere, ho fatto la mia strada nel mondo degli affari, ho schiacciato tutti gli altri per arrivare in cima, ma nel regno di Dio è completamente a posto. Loro erano contenti, avevano potere, e Gesù ha detto: guarda, state attenti, non essere orgogliosi, perché io ho visto Satana cadere come una stella, come un fulmine. E poi dice che anche noi credenti, il Signore ci ha dato potere su serpente e scorpione. E vedi, scorpione cosa sono? Non scorpione nel deserto, demone. Demoni vengono descritti come scorpione uguale a Apocalisse. Ma non dovete avere gioia in questo, che vi ho data autorità. Non dovete inorgoglirvi, perché se noi ci inorgogliamo e che pensiamo che questo potere viene da noi stessi, no? Oh, io ho predicato, tutte quelle persone sono venute al Signore. Ma se sono venute al Signore, sono venute per la potenza dello Spirito Santo, non per la potenza nostra. E Gesù ha detto: non avete orgoglio di questo, siete fieri perché i vostri nomi sono scritti nel cielo e avete ricevuto il sigillo di Dio sulla vostra vita. E qui è anche un po' strano il linguaggio, che Gesù ha detto: io vedevo nel passato continuativa, quando Apocalisse descrive le cose future. Ma anche in questo vediamo la divinità di Cristo, che Lui è l'Eterno. L'Eterno è colui che dimora fuori dal tempo. Anche in Apocalisse c'è un passo che dice che Gesù è stato immolato prima della fondazione del mondo. Questo vuol dire che prima che Dio ha creato l'universo, sapevo già che l'uomo ci sarebbe, sarebbe caduto nel peccato, che Dio dovrebbe mandare suo figlio per redimere l'uomo. E Gesù qui, cioè umanamente, secondo l'orologio umano, era prima degli avvenimenti in Apocalisse, ma lui dice: io ho visto già questo. Che vuol dire che Gesù ha visto già la fine. E non so per voi, io sono contento, perché nostro Signore sa come finisce la storia. E la storia finisce che Satana, i demoni, tutti i malvagi vengono legati nel stagno di fuoco per l'eternità. Ma i redenti, è scritto che l'agnello di Dio asciugherà ogni loro lacrime. E non ci sarà né più la morte, né più pianto, né più dolore, né più malattia. Quindi anche se queste cose in Apocalisse sono cose spaventose, noi sappiamo come finisce la storia. Non è una cosa odiosa quando uno, tu stai guardando un film magari per la prima volta e c'è uno a fianco che ti dice: oh, adesso guarda qua quello che sta... Non è terribile? Io odio. Mio cognato lo fa sempre, no? Stiamo guardando un film, adesso guarda che usci quel ladro e lo spara quello là. Dice: ma perché mi devi dire? No? Però in questa storia sono contento che viene rivelato quello che succede. Perché veramente cose spaventose cadranno su questa terra. Ma chi è in Cristo non deve aver paura, perché la nostra vita è nella mano di Dio. E Gesù, quando ha pregato il Padre nel Vangelo di Giovanni, ha detto: Padre, non ho perso neanche uno, solo il figlio della perdizione, che lui doveva essere perso. Ma tutti gli altri non ha perso neanche uno. E io sono contento di questo, che il Signore ha la mia vita nella sua mano. Leggiamo avanti questi scorpioni che vengono rilasciato. Anche qui vediamo che Satana viene dato questa chiave. Quindi Satana non è onnipotente, lui è potente ma non onnipotente, e lui viene permesso di fare cose. Dio onnipotente, versetto 5, fu loro dato il potere non di ucciderli ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. E in quel giorno gli uomini cercheranno la morte, ma non lo troveranno. Desidereranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. Cioè, tu pensi un po', questo tormento di questi demoni, di questi scorpioni, sarà così terribile che gli uomini desidereranno la morte. In un altro passo più avanti dice: i uomini gridano alle montagne di cadersi addosso, di nasconderci, di ammazzarci, nasconderci dall'ira dell'agnello di Dio. E qui, anche se uomini, cioè tu pensi, anche se un uomo si butta dal 10° piano di un grattacielo, non morirà. Dio non permetterà al suo spirito di uscire. Anche se prende la pistola e si spara in testa, Dio non permetterà che quell'uomo muore. E magari potremmo dire: mamma mia, un po' crudele. Però dall'altro canto è molto misericordioso, perché Dio dà ai uomini ancora 5 mesi di ravvedersi. Ancora tempo di chiedere perdono. E io credo fermamente, se uno, anche in mezzo a questo giudizio, chiede perdono di Dio, si ravvede dei propri peccati, Dio la perdonerà. O l'aspetto del locusto era simile a cavalli pronti alla battaglia, e su loro teste avevano come delle corone d'oro, e le loro facce erano come facce di uomini. Avevano capelli come capelli di donna, e i loro denti erano come denti di leone. Avevano delle corazze come corazze di ferro, e lo strepito delle loro ali era come lo strepito di molti carri e cavalli lanciati all'assalto. Avevano delle code simili a quelle dei scorpioni, e nelle loro code avevano dei pungiglioni nei quali risiedeva il potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, e in greco Apollyon. Il primo guai è passato, ecco vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Apollyon in greco vuol dire distruggitore, e quindi anche per questo distruttore crediamo che è Satana, questo angelo che apre questo abisso, perché lui anche viene chiamato il distruttore. Gesù ha detto che il nemico non è venuto altro che fare, uccidere, distruggere e ingannare. Giusto? Poi in versetto 13 abbiamo il sesto tromba. Poi il sesto angelo suona la tromba e io udì una voce dei 4 corni dell'altare d'oro che è davanti a Dio. Questo è lo stesso altare da dove venivano offerte le preghiere dei santi, che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i 4 angeli che erano stati preparati per qualora giorno, mese e anno furono sciolti per uccidere la terza parte dei uomini. Quindi già una quarta dell'umanità è stata uccisa nei altri giudizi, e adesso quelli rimasti, un altro terzo, vengono uccisi da questo nuovo esercito diabolico. E il numero delle truppe di cavaliere era di 200 milioni, e io udì il loro numero. E così vide nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Essi avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. E le teste dei cavalli erano come teste di leone, e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da queste 3 piaghe, cioè del fuoco, del fumo, del zolfo che usciva dalle loro bocche, fu ucciso la terza parte dei uomini. Il loro potere, infatti, era nella loro bocca e nella loro coda, poiché le loro code erano simili a serpenti che avessero teste e con essi causavano danno. Ci sono molte opinioni su questo secondo esercito di 200 milioni di cavalieri. Alcuni credono che sono un altro esercito di demoni come il primo, e anche sembrerebbe così. Altri dicono che hanno a che fare con il re dell'est, che viene dall'oriente per attaccare Israele. E secondo me potrebbe essere anche tutti e due di queste cose. Perché anche se giriamo in Apocalisse 16, vediamo questo re che viene dall'est attaccare Israele. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e l'acqua si prosciugò per preparare la via del re che vengono dal sol levante. Fra poco vedremo questi 4 re che si incontreranno per questa grande battaglia a Armageddon. E vidi uscire dalla sua bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta 3 spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Quindi anche qui vediamo descritto questo re dell'Oriente, del Sol Levante. Quindi immaginate voi quale regno sarà. Immaginate un attimo chi potrebbe accumulare un esercito di 200 milioni di soldati. Solo un paese nel mondo potrebbe mai accumulare un esercito così grande. E nel 1988, quindi 19 anni fa, già tanto tempo fa, la Cina nella stampa mondiale ha rilasciato una notizia, diciamo, che loro erano capaci di, in caso di emergenza, di fornire un esercito di 200 milioni di soldati. Pensate un po', cioè magari è difficile immaginare 200 milioni. Io non so quanti soldati ci sono nell'esercito italiano, però io azzarderei di dire che sono meno di 1 milione, forse 500.000. Gianni dice neanche. Diciamo che sono 500.000, 400 volte più. La popolazione di Italia è 56 milioni, quindi un esercito 4 volte quasi la popolazione dell'Italia, cioè uomini, donne, anziani, tutta la popolazione. È da ricordare che quando Giovanni ha scritto questo libro di Apocalisse, tutta la popolazione del mondo non era 200 milioni. Tutti gli uomini sulla faccia della terra erano meno di 200 milioni. E lui ha visto in questa visione che verrebbe il giorno in cui un solo esercito avrebbe avuto questo numero di 200 milioni di soldati. E anche qui in Apocalisse 16 vediamo che questi eserciti umani sono potenziati da spiriti di demoni. E quindi è molto probabile che questo secondo esercito di demoni in Apocalisse 9 sono gli stessi motivano, diciamo, questo re dell'est. Anche perché è scritto in versetto 14 di capitolo 9, guardiamo un attimo. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per qualora giorno, mese, anno, furono sciolti per uccidere... sto leggendo 15. Che diceva al sesto angelo, versetto 14, che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati dove? Nel grande fiume Eufrate, quindi nell'Iraq. E qui in 16, versetto 12, poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugò per preparare la via del re che vengono dal Sol Levante. I fiumi sono sempre stati una grande barriera per gli eserciti, e ancora oggi, con tutta la nostra tecnologia, e smart bomb, e tutte le americanate che uno può pensare, un fiume è ancora un grande ostacolo di un esercito. Anche l'esercito italiano a Nasiriya, all'inizio, quando avevano preso quella posizione, c'era, mi ricordo, un giorno, forse è durato più di un giorno, una battaglia proprio per un ponte. Qualcuno si ricorda? No? Perché questi militanti arabi volevano prendere possesso del ponte perché era strategico. Ma qui dice che Dio, in modo soprannaturale, asciugherà le acque dell'Eufrate per permettere questo esercito dell'est di venire verso Israele. Quindi io credo che probabilmente questo secondo esercito di cavalieri di 200 milioni è proprio la nazione della Cina. Anche qui dice che le carrozze erano color di fuoco, quello letteralmente è rosso fiammeggiante, la parola in greco. Qual è il colore della bandiera della Cina? Rosso fiammeggiante. Ma giriamo un attimo nel libro di Daniele, perché voglio farvi vedere un attimo tutti i quattro eserciti che si uniranno nei ultimi tempi per combattere nella nazione di Israele. Daniele capitolo 11. Allora, Daniele 11 è una profezia data a Daniele che parla dell'anticristo nei ultimi tempi. Secondo quello che capiamo dalla Bibbia, l'anticristo regnerà su un risuscitato vecchio impero romano, anche perché Daniele 9 dichiara che il principe che verrà del popolo che distruggerà il tempio. I romani hanno distrutto il tempio nel 70 d.C. e quindi dal vecchio impero romano sorgerà questo anticristo, e lui regnerà su questo esercito dell'Ovest. Probabilmente Europa e Stati Uniti, che sono sempre stati chiamati l'ovest, no? L'est era Russia e altre parti, anche se la Russia non è veramente est, è nord di Israele, ma storicamente l'ovest è Europa e America, perché l'America non è altro che un figlio dell'Europa. E quindi qui in Daniele 11 parla di questo anticristo, versetto 40. Al tempo della fine il re del sud si scontrerà con lui, questo lui è l'anticristo. Il re del nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nel paese, li inonderà e passerà oltre. Entrerà pure nel paese glorioso e molti saranno abbattuti. Ma queste scamperanno dalle sue mani, Edom, Moab e gran parte dei figli di Ammon. Allora il paese glorioso secondo voi qual è? Israele, esatto. Quindi questi, abbiamo il re dell'ovest, il re del sud, il re del nord, tutti che si incontrano nel paese glorioso in Israele. Egli stenderà la mano, qui parla dell'anticristo sempre, anche su diversi paesi, e il paese di Egitto non scamperà. Quindi lui verrà dal mare, ma attaccherà sud di Israele, incluso Egitto. Si impadronerà dei tesori d'oro e di argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito. Ma notizie dell'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore per distruggere e votare al sterminio molti, e pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Glorioso Monte Santo dov'è? Gerusalemme, Monte Sion. Quindi fra Gerusalemme e fra il Mar Mediterraneo, che sarebbe la pianura di Medigo, che noi conosciamo come Armageddon. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli verrà in aiuto. Quindi l'anticristo invade Israele, va in Egitto, ruba tutto quello che è Egitto, ma poi lui sentirà notizia da un esercito del nord e un altro del sud che viene, e notizia dell'est. Quindi dall'est abbiamo visto il re dell'Oriente che verrà attraverso l'Eufrate, che è stato asciugato, e lì si incontreranno tutti questi eserciti del mondo per la battaglia finale. E allora adesso giriamo in Ezechiele, perché voglio dimostrarvi chi è il re del nord e chi è il re del sud, perché la Bibbia descrive esattamente chi sono. Ezechiele 37, cominceremo là. In Ezechiele 37 potete leggere a casa, Ezechiele 37 è molto interessante. Ezechiele ha questa visione di queste ossa secche che sono a terra. Dio dà il comando di parlare a queste ossa secche e lui vede questa visione, queste ossa secche si riuniscono in un corpo, poi la carne, il sinue, le vene, tutto di nuovo. E questo Dio sta facendo vedere a Ezechiele che negli ultimi tempi, i tempi della fine, come hai visto questo uomo, diciamo questi ossi, riunirsi e diventare di nuovo un essere vivente, così io risusciterò la nazione di Israele da tutte le nazioni del mondo e di nuovo Israele sarà una nazione. Non c'è tempo questa mattina di leggere tutti i versetti, ma leggiamo solamente il versetto 21 fino a 23, che parla specificamente riguardo, cioè è un po' l'interpretazione di questa visione che Ezechiele ha avuto. E di loro così dice il Signore l'Eterno, ecco io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andate, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese. Farò di loro una sola nazione nel paese, sul monte di Israele un solo re regnerà su tutti loro, non saranno più due nazioni né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni e con tutte le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, li purificherò, così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Quindi Dio qui ha profetizzato. Ricordiamo che nel tempo di Ezechiele la nazione di Israele era ancora esistente, lì nella terra di Israele. Erano divisi in due regni, il regno di Giuda e il regno del nord di Israele. Però qui Dio dichiara attraverso Ezechiele: verrà il giorno in cui tutto Israele sarà disperso in tutte le nazioni. Non esisterà più la nazione di Israele in questo territorio geografico. Però nei ultimi tempi, quindi prima della fine del mondo, io radunerò il mio popolo di tutte le nazioni e miracolosamente, come questi ossa che vengono risuscitati, nascerà di nuovo la nazione di Israele e io radunerò tutto il mio popolo. E poi il resto della profezia che abbiamo letto parla del millennio, quando Cristo regnerà su Israele, avranno un solo re e avranno tutte queste grandi benedizioni sotto il regno di Gesù Cristo. Però il chiave di comprendere il capitolo 38 e 39 di Ezechiele è che accade in questi ultimi tempi quando Israele è tornato nella sua terra. Qualcuno sa quando Israele è nato come nazione? Nel 18 maggio 1948, dopo essere disperso per quasi 2000 anni. Pensate un po', no? Che viene invaso l'Italia questa mattina, un terribile esercito. Tutti gli italiani dispersi in tutto il mondo, tutti i paesi del mondo, devono scampare, sono profughi. E passano 2000 anni. E loro in qualche modo manteniamo la nostra lingua, la nostra religione, nostra purezza anche razziale. Non è mai caduto nella storia del mondo, solo una nazione, Israele. E poi dopo 2000 anni che nessuno ha abitato l'Italia, che è stato un rovino, un distrutto, allora Dio dice: io andrò in Cina, andrò in America, in Sud America, radunerò tutti gli italiani e li riporterò in Italia e saranno una sola nazione. Sarebbe un grande miracolo, siete d'accordo? E Dio ha fatto questo anche quando tutta la nazione era in contrario. È stato solo, molti suppongono, io penso che è vero, è stato solo il fatto perché gli arabi erano contro che Israele veniva dato di nuovo la sua terra. E ricordiamo che la terra appartiene a Israele. Quella nazione appartiene a Israele, non agli arabi. 90% degli arabi che vivono in Israele oggi sono immigrati in quella nazione dopo 48 per lavoro, perché è un paese ricco e c'è tanto lavoro, sono immigrati lì e adesso dicono che è la nostra terra. Sarebbe lo stesso che vengano tutti gli americani qui in Italia e dicono: questo adesso è nostro. La terra appartiene a Israele. Gli arabi non volevano, gli inglesi che avevano il mandato dopo la prima guerra mondiale non volevano, quasi tutte le nazioni non volevano che Israele nascesse come nazione. Ma come c'era l'olocausto, e quindi in momento di storia, appena dopo la seconda guerra mondiale, le atrocità dell'olocausto erano conosciuti e quindi c'era una grande simpatia nella nazione per il popolo ebraico. Hanno detto: va bene, questo popolo ha sofferto così tanto, diamoli questo pezzo di terra. E quindi nel 48 è nato Israele, in adempimento di questa profezia di Ezechiele, dato più di 2000 anni prima. Non so per voi, ma per me è bello, la parola di Dio è meravigliosa. Dio ha detto già tutto, fratelli, e Dio ha detto quello che accadrà domani. E Paolo disse: fratelli, voi non siete nelle tenebre che queste cose avvengono come inaspettate. Se noi siamo nelle tenebre perché vogliamo esserlo e vogliamo essere ignoranti, ma noi credenti non siamo ignoranti di quello che sta succedendo nel mondo. Tutto procede come Dio aveva già detto. In Ezechiele 38 e 39 noi scopriamo chi sono i re del nord e del sud che verranno contro Israele negli ultimi tempi. In Ezechiele 38, versetto 1, la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: figlio di uomo, volgi la tua faccia verso Gog, del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. E di così dice il Signore, l'Eterno: ecco, io sono contro di te, Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Io ti farò tornare indietro, metterò uncini nella tua mascella, e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada, e con loro la Persia, l'Etiopia, Put, tutti con i scudi ed elmi, Gomar e tutte le sue schiere, la casa di Togomar e le estreme parti del nord, tutte le sue schiere, molti popoli sono con te. Quindi magari uno dice: ma io questi nomi non li riconosco. Un indizio abbiamo, versetto 6, che Gog e le schiere che vengono con lui vengono dall'estrema parte del nord. Estremo vuol dire il più estremo. Se voi, quando voi andate a casa, avete un globo a casa, magari i vostri bambini hanno un globo, no? Non una carta piatta, perché non rappresenta attualmente come la Terra. Ma se avete un globo, prendete un spago, mettetelo a Gerusalemme, lo portate al Polo Nord e vedrete che col spago passerà da così, da una grande città nel nord che si chiama Mosca. E anche storicamente Rosh, Meshach e Tubal erano i tribù delle monte Caucasi. Ho pronunciato bene? Caucasi, che sono quelle montagne nord della Turchia e nella sud della Russia. Storicamente questo non... cioè, archeologi, anche non credenti, confermano che questi tribù, Tubal e questi Gomar, erano tutti questi tribù che dimoravano in queste montagne del Caucaso e nord dei Caucasi. Quindi il re del nord, senza dubbio, è la Russia, è la vecchia Unione Sovietica, che guarda caso ha tendenze non tanto buone in questi giorni. Io ho visto 2 o 3 giorni fa quanti giornalisti sono stati ammazzati in Russia che scrivevano cose contro Putin. E secondo me l'Occidente è molto ingenuo a pensare che la Russia, siamo amici, tutto a posto. Loro hanno ancora tutti i missili, hanno ancora tutto quello che avevano anche prima. E non sto avvocando che dobbiamo armarci contro i russi, perché le nostre armi non sono cardale. Dobbiamo pregare per la Russia. Amen. Però anche Vladimir Putin è un uomo molto cattivo. Non dobbiamo essere ingannati. Lui era la capa KGB prima. Avrà ammazzato chissà quante persone, torturate, chissà quante abominazioni ha fatto quell'uomo. E anche lui, durante la sua presidenza, ha fatto delle leggi per rimuovere il potere dei governatori singoli nella Russia, e quindi la Russia sta muovendo di nuovo verso una dittatura. Non dobbiamo essere ingenui e pensare che c'è democrazia là, perché non è vero. E poi, in versetto 5, vediamo che in alleanza con questi eserciti del nord che vengono contro Israele, c'è la Persia. Qualcuno sa dove è la Persia? L'Iran, con le sue forse bombe atomiche. L'Etiopia e Put. Questa parola Etiopia in ebraico è Kush, che erano i paesi del nord Africa orientale, e Put, che in altre versioni viene tradotto anche Libia, sono tutte le nazioni dell'Africa nord occidentale, quindi i paesi arabi, musulmani, e Etiopia, anche se in Etiopia ci sono tanti cristiani, ma la maggior parte del nord est dell'Africa ormai è musulmano. Ricordiamo che queste profezie erano prima dell'incarnazione di Cristo. L'Islam è venuto 700 anni dopo Cristo. E Dio ha detto, negli ultimi tempi ci sarà questa alleanza, l'Iran, quindi i paesi arabi musulmani, con Libia, con questi altri paesi musulmani, e Russia con tutte le sue schiere, e verranno contro Israele. Non so se avete seguito i giornali in questi giorni, ma una delle nazioni che difende a tutti i costi Iran è la Russia. E la Russia dice sempre, se voi volete fare cose contro l'Iran, noi li bocceremo. Perché loro hanno un patto. La Russia ha un patto con la Siria, un'altra nazione che vuole distruggere Israele. Infatti i russi vendono armi ai siriani e vendono armi anche agli iraniani. Sono già alleati oggi con queste nazioni. Dobbiamo aver paura? No. Perché noi siamo nelle mani di Gesù Cristo. E come abbiamo visto in Daniele 11:44, questo anticristo, notizie dall'est, quindi queste schiere che vengono dall'oriente, questo esercito che viene dal nord e questo esercito che viene dal sud. Torniamo in Apocalisse 9. È scritto che questi, versetto 17, questi cavalli dell'est, o cavalli dell'Eufrate, dalla loro bocca usciva fumo, zolfo, fuoco, fumo e zolfo. Quindi può darsi armi atomiche, non sappiamo. Però viene dato potere su questo esercito di distruggere un terzo dell'umanità, quindi probabilmente una guerra nucleare. Versetto 20, il resto dei uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvede ancora delle opere dei romani e non cessarono di adorare i demoni e gli idoli di oro, di argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Essi non si ravvedono dei loro omicidi, né delle loro magie, né della loro fornicazione, né dai loro furti. Quindi l'uomo è arrivato a una durezza di cuore immaginabile. E voglio dire solo una cosa, anche noi credenti, fratelli, noi dobbiamo stare molto attenti a cosa i nostri figli guardano sulla televisione, se abbiamo la televisione. Perché non so se voi avete notato, ma c'è una preparazione per la stregoneria totale. Avete notato? Quasi tutti i cartoni, poi questo programma streghe e altri che io non ho mai visto, però le pubblicità le vedi. Tutto questo spinto verso l'occultismo, che poi è strano, cioè anche in Italia quante persone corrono ai maghi, corrono a questi stregoni, eppure vengono provati sempre che sono imbroglioni, che rubano, che ingannano, che rovinano la vita. C'è stato questo Lorem ultimamente, ho visto solo un pezzo l'altra sera, che questa donna, questa nonna, la figlia era andata da questo Lorem, questa maga a Milano, e questa maga, la bambina, la nipote di questa nonna, avevo la polmonite. E questo Lorem diceva: non dare medicine, le medicine sono cattive, sono del diavolo, per dire no. E quindi ha convinto questa mamma di non curare la figlia, e sapete che è successo? È morta la bambina. Ma secondo me questa persona dovrebbe andare in carcere, perché ha incitato il morire una persona. Noi crediamo che Dio usa la medicina, usa i medici. Sarebbe un po' stupido dire: Dio ci ha dato questi doni, queste cure, e non li usiamo? Sono cose buone. E anche oggi vediamo persone. Anche io alcuni anni fa ministravo un signore qui a Montebelluna che stava morendo di cancro. E un amico mio, conoscevo la famiglia, mi ha chiesto di andare là a pregare per questo uomo. Una famiglia molto gentile, mi hanno accolto nella loro casa e ho aperto la parola di Dio, ho portato il Vangelo a questa famiglia e ho detto: guarda, noi pregheremo per la sua guarigione. Però io ho detto a questo signore: anche se lei non viene guarito fisicamente, se lei accetterà Gesù Cristo nella sua vita, lei sarà salvata per l'eternità. E quindi dovunque vadano le cose, lei sarà al sicuro. E questo uomo stava proprio, lui è morto un mese dopo. Era proprio alla fine della sua vita, lui sapeva, i medici avevano rinunciato a tutte le cure, ha detto: lei va a casa perché non c'è speranza. Il cancro aveva invaso tutto il suo corpo. E nonostante questo, questo uomo insisteva: io ho le mie cose di Sant'Antonio, e io ho questo santo e quel santo. E io ho detto: ma questi sono idoli. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Sant'Antonio non è morto in croce per i tuoi peccati. Io ho detto: tu devi rinunciare, queste cose sono un'abominazione davanti a Dio. Dio non ha detto di Sant'Antonio: questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto, o mi sbaglio? Solo Gesù Cristo. E io sono rimasto un po' sbalordito dal fatto che questo uomo era alla fine della sua vita, lui sapeva, tutta la famiglia sapevano, eppure lui ha insistito fino alla fine di aggrapparsi alle falsità. E anche qui in Apocalisse, gli uomini con tutto quello che accade non rifiutano di adorare questi idoli di oro, di argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Come può una persona pregare una cosa che è lì, quel lato parlante? No? Noi preghiamo il creatore dell'universo. Potremmo mai fare un'immagine che farebbe giustizia a questo Dio? Secondo voi? Mai. Lui ha creato l'universo. Ho letto l'altro giorno che stanno scoprendo sempre, perché l'universo che noi conosciamo dipende dai nostri telescopi, no? E l'universo scoperto dall'uomo, perché è infinito, ma quello che abbiamo scoperto noi è, mi sembra, 200 milioni di anni di luce. Quindi 200 milioni di anni la distanza che la luce può viaggiare, che è molto lungo. Eppure la parola di Dio, Dio dice: io tengo l'universo, io lo misuro con spano della mia mano. Un spano era questo, dal pollice al mignolo. Dio dice: per me l'universo è così. Questi sono i peccati degli ultimi tempi: idolatria, omicidi, magia, che anche qui la parola in greco è farmacia, quindi uso di droga, ecstasy e altre cose, fornicazione, quindi peccati sessuali, e furti, rubare. Vogliamo alzarci in piedi? Grazie Padre che eravamo tutti nemici, eravamo lontani, Signore, una nazione senza eredità, e Tu hai mandato Gesù Cristo a morire per i nostri peccati. Signore, che da due popoli Tu hai fatto un sol pane, Signore, e noi Ti ringraziamo, Gesù. Perché Tu hai detto sulla croce, perdonali perché non sanno quello che fanno. E Signore, noi Ti ringraziamo per la Tua misericordia anche che è qui questa mattina, anche il Tuo perdono. Purifica la Tua sposa, Signore. Porta anche noi come individui e come comunità che Tu hai stabilito qui a Montebelluna a una vita più pura e più consacrata a Te, Gesù. Che in questi ultimi giorni possiamo brillare, Signore, con la Tua luce, con il Tuo amore e con la Tua santità. Ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù.